radio ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dunque, cari ascoltatori, sono Alessandro Guarasci in studio. Partiamo subito con le notizie del giorno, perché la giunta militare al potere in Myanmar ha aggiornato il bilancio delle vittime del terremoto, aumentato, pensate, a 3.514 morti, oltre a 5.000 persone ferite. E all'appello mancano, pensate, 180 persone. Poi, in questi 25 minuti del mondo alla radio, parleremo del centro stalli, perché sono oltre 122 milioni, pensate le persone che nel mondo sono costrette a migrazioni forzate. Allora, questi sono gli argomenti di oggi del mondo alla radio. Vi dico che questa puntata è possibile grazie anche all'aiuto di Alberto Giovannetti in regia. Dunque, partiamo proprio col Myanmar, perché le violente piogge che nel fine settimana hanno causato nuovi allagamenti nelle varie regioni del paese stanno aumentando il rischio di epidemia per centinaia di migliaia di sfollati che hanno trovato riparo in campi profughi temporanei, privi di acqua pulita e servizi igienici. Questo è l'allarme lanciato da Oxfam di fronte al peggioramento, appunto, negli ultimi giorni di una situazione umanitaria che già di per sé era catastrofica dopo il recente terremoto. Intanto, la Commissione europea ha deciso di stanziare altri 10 milioni di euro in aiuto umanitario. Il finanziamento dunque dovrebbe servire per rifugi di emergenza, assistenza medica, acqua pulita e servizi igienici alle comunità più colpite. Rimane tutta la questione, appunto, di una situazione molto molto grave anche dal punto di vista sanitario, e questo penso ce lo possa confermare anche Paolo Pezzati di Oxfam Italia. Buon pomeriggio, Pezzati.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo aperto questa parte del mondo radio parlando, appunto, della giunta militare al potere in Myanmar. Quanto sta facilitando o ostacolando le operazioni di soccorso e, in questo caso, soprattutto di aiuto alla popolazione?
Guardi, i problemi in questo momento sono essenzialmente logistici, cioè il paese ha subito una scossa veramente molto forte, una delle più forti mai registrate da decenni, e questo ha comportato la distruzione di strade, di ponti e anche l'interruzione delle telecomunicazioni. Questi sono degli ostacoli oggettivi che si insinuano in un paese già in grave difficoltà dal punto di vista umanitario. Purtroppo il terremoto ha fatto sì che le persone colpite da questa emergenza siano più di 17 milioni, con centinaia di migliaia di sfollati. Quindi questo è il problema, è un problema veramente molto grave dal punto di vista logistico. Vedremo poi anche nei prossimi giorni, prossime settimane, come si riuscirà a fare fronte tra la comunità internazionale e la giunta di fronte a queste difficoltà. In questo momento però, ecco, bisogna dire che qui è la natura che ci ha messo del suo e continua purtroppo a metterci del suo con le inondazioni del fine settimana scorso, che purtroppo aggrava la situazione dal punto di vista sanitario, perché appunto questi allagamenti hanno fatto sì che stiano aumentando la presenza di insetti, zanzare, mosche e in generale tutta la questione sanitaria su persone già colpite fisicamente, psicologicamente.
Pensate una cosa, ma vi risulta che in questo momento però le agenzie sanitarie, pensiamo all'OMS, possono entrare liberamente in Myanmar? A me non risulta che sia così, anzi a noi.
No, neanche a me. Noi però in questo momento siamo estremamente concentrati sulla nostra azione. Noi abbiamo dei team là, stiamo lavorando là e io non registro, rispetto a quella che è la nostra azione, diciamo, dei vincoli politici, mettiamola così. Anzi, cioè, noi stiamo lavorando con due team, abbiamo fatto nei primissimi giorni tutta una serie di valutazioni dei bisogni e adesso ci stiamo concentrando più che altro sulla risposta che essenzialmente vede come necessità rifugi, cioè posti dove poter far alloggiare le persone a centinaia di migliaia, perché questo è il numero degli sfollati, e poi portare acqua pulita e kit igienico-sanitari e servizi igienici, perché adesso, nonostante i morti, ahimè, io credo aumenteranno poi piano piano, anche se non tantissimo aumenterà, il vero problema saranno le persone che si ammaleranno e che rischieranno la vita a causa di una situazione sanitaria grave, che può diventare gravissima.
C'è stata una solidarietà a livello, se non altro però asiatico, in questo momento, in quella regione?
Ma allora, da quello che possiamo vedere da osservatori sembra di sì, sembra di sì. Ripeto, va tutto poi contestualizzato, le informazioni arrivano ma segmentate, alcune zone sono tuttora isolate, quindi non c'è segnale, non si possono raggiungere. Quindi questo secondo me non aiuta per avere una visione chiara anche della capacità della risposta internazionale di entrare massicciamente nelle zone colpite. Però ecco, è anche vero che noi non abbiamo segnali contrari.
E allora io ringrazio per essere stato con noi Paolo Pezzati di Oxfam Italia e vedremo, ci terremo in contatto nei prossimi giorni per capire se la situazione dal punto di vista umanitario e soprattutto sanitario, tra l'altro appunto sta arrivando una stagione ancora più calda, potrà diciamo in qualche modo migliorare. Buon pomeriggio
Infatti,
Pezzati.
grazie. E si può sostenere la nostra risposta anche andando nel nostro sito.
Vostro
Grazie
sito e
mille.
sostenervi,
Grazie.
sì, perché poi il rischio è che questa crisi scompaia un po', diciamo, dai monitor
Eh sì.
internazionali, diciamo così.
Eh sì. Grazie infatti per il vostro sforzo.
A voi Pezzati, buon pomeriggio.
Arrivederci.
Allora, voi avete sentito la situazione in Myanmar che, lo ripeto, continueremo a seguire anche nelle prossime settimane. Ma ora, per le notizie, il resto delle notizie dal mondo, do la linea a Michele Raviar che è proprio arrivato qua in studio.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio. Cominciamo con gli aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco, che prosegue la convalescenza tra riposo e lavoro. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, riposo, preghiera, la concelebrazione ogni mattina nella cappellina del secondo piano, poi qualche telefonata con come il flusso solito di videochiamate alla parrocchia di Gaza, il lavoro con i dicasteri attraverso lo scambio di telefonate e la documentazione. Infine, la graduale ripresa degli incontri. Ieri il Papa, infatti, ha ricevuto a Santa Marta il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che è stato finora l'unico incontro avuto dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. Sulle condizioni del pontefice, quanto alla salute, la situazione di Francesco è stazionaria, con lievi miglioramenti dal punto di vista motorio, respiratorio e riguardo alla voce. Abbiamo parlato della telefonata tra il Papa e il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, raggiunto nel compound dove resta vicino alla comunità cristiana e ai rifugiati accolti, il quale, in un'intervista che potete ascoltare sul sito di Vatican News, grazie a Francesco per la sua telefonata di questi giorni. Una chiamata breve ma molto sentita e apprezzata. L'abbiamo visto all'Angelus domenica, l'abbiamo ringraziato per il suo appello di pace e aggiunge: la pace vera si deve costruire sulla giustizia. Non si possono spostare le persone come fossero degli oggetti e privarle del loro diritto. Andiamo sulla pagina dell'attualità internazionale. È di pochi minuti fa il post che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sul suo social Truth. La Cina vuole l'accordo sui dazi, ma non sa come farlo partire. Aspetto la loro telefonata, ha scritto Trump, che ha anche annunciato di aver parlato con il presidente ad interim della Corea del Sud. Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, tariffe, cantieristica navale, acquisto su larga scala di gas statunitense, le loro joint venture in un oleodotto in Alaska e il pagamento per la grande protezione militare che forniamo al paese, alla Corea del Sud nello specifico. Hanno iniziato questi pagamenti militari durante il mio primo mandato, miliardi di dollari, ma Joe Biden, definito sleepy, sonnolento sostanzialmente, per ragioni sconosciute ha rescisso l'accordo. È stato uno shock per tutti. In ogni caso abbiamo i limiti e le probabilità di un grande affare, scritto maiuscolo, per entrambi i paesi. Tornando alla questione dei dazi, c'è l'Unione Europea che sta preparando le contromisure, il bazooka, inteso come una misura economica molto, molto forte, ecco, ancora sul tavolo, ma speriamo di non doverlo usare. Agli Stati Uniti diciamo che vogliamo parlare, ha detto un portavoce della Commissione Europea a proposito appunto dello strumento di anticoercizione economica che darebbe all'Unione Europea un ventaglio più ampio e rapido di misure di risposta ai dazi di Donald Trump. E torniamo anche nella penisola coreana, oggi le notizie si rimbalzano fra dazi e Corea. L'esercito della Corea del Sud ha riferito che i suoi militari hanno sparato colpi d'avvertimento dopo che alcuni soldati della Corea del Nord hanno attraversato il confine. Secondo quanto riferito dall'esercito di Seul, circa 10 soldati nordcoreani sono tornati nel territorio della Nord Corea dopo i colpi di avvertimento e i messaggi di avvertimento appunto che sono stati trasmessi. La Corea del Sud sta monitorando da vicino le attività nordcoreane, aggiunge l'esercito. È tutto.
Benissimo, grazie Michele per queste informazioni su che cosa succede in tutto il mondo, diciamo. Allora, però noi in questo caso dal sud-est asiatico torniamo in Italia, perché è arrivata adesso una notizia urgente con 152 voti contrari, 104 favorevoli e 5 astenuti. La Camera ha bocciato le pregiudiziali di costituzionalità presentate da appunto 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e PD al decreto legge sulle disposizioni per il contrasto dell'immigrazione irregolare. Che cosa fa questo decreto legge? Trasforma i centri in Albania in CPR per il trattenimento non solo dei richiedenti asilo ma anche delle persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati, insomma tutti coloro che vengono in sostanza dal mondo della politica dichiarati come illegali. Ne parliamo perché oggi appunto è stato presentato anche il rapporto del Centro Astalli, che solitamente appunto si occupa di migranti e di diritto all'asilo. E il rapporto del Centro Astalli dice: il diritto di asilo in Italia ha subito ulteriori restrizioni, segnando un anno particolarmente complesso. Allora, noi abbiamo qua in studio Beatrice Carrera, della nostra redazione Esteri. Allora, Beatrice, perché viene detto che appunto il diritto all'asilo in Italia ha subito ulteriori restrizioni?
Sì, buon pomeriggio innanzitutto. Oggi ne hanno parlato appunto di questo perché ampiamente durante la presentazione del rapporto che c'è stata qui a Roma, e ci sono diverse motivazioni, ma innanzitutto lo stesso padre Camillo Ripamonti, il presidente del Centro Astalli, ha commentato per così dire le ultime misure che sono state varate in Europa, a partire dal patto sulla migrazione e l'asilo appunto adottato dal Consiglio europeo, fino appunto al provvedimento di cui tu parlavi, appunto alla questione dell'Albania. Sono tutte tematiche che rendono più difficile innanzitutto accedere alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, perché queste procedure vengono fatte e vengono accelerate proprio alle frontiere. Questa è la prima complicazione che viene portata all'attenzione, cioè se una persona migrante si trova a dover molto probabilmente, quando non capisce quali sono le procedure, non sa la lingua, non ha accesso magari a mediatori culturali o persone che lo possano aiutare e in quel momento diciamo a far capire qual è la sua situazione, ecco, già questa è una prima complicanza, cioè il migrante non riesce a far capire quali sono le sue reali condizioni, se ha diritto o meno all'asilo con queste procedure accelerate alla frontiera.
Certo, senza dubbio la situazione si è complicata sia in Europa sia in Italia, per cui io darei proprio la linea a padre Camillo Ripamonti, che è presidente del Centro Astalli, che proprio tu hai intervistato proprio su questo aspetto che viene ritenuto nodale per quanto riguarda questo rapporto. Sentiamo.
Quali sono le criticità e le preoccupazioni riguardo al mondo della migrazione che rilevate nell'anno passato e adesso in corso?
Beh, la cosa che emerge dal rapporto annuale è la vulnerabilità delle persone che arrivano, o meglio dell'essere vulnerati, perché i viaggi che hanno dovuto affrontare queste persone rendono la loro vita molto più complicata, portano le ferite di questi lunghi viaggi nel corpo e anche nella mente. Quindi persone vulnerate arrivano e oltre a tutto il resto delle questioni, dei problemi della casa, del lavoro eccetera, c'è tutto questo peso del viaggio che hanno dovuto affrontare e che portano nella loro vita, e quindi questo direi che è uno degli elementi centrali che emerge dal rapporto annuale. E poi appunto la difficoltà dell'integrazione, sulla quale diciamo negli ultimi anni si è un po' disinvestito, e quindi appunto dimenticare che con l'integrazione, che l'accoglienza va di pari passo all'integrazione, e quindi le persone vanno accompagnate ad inserirsi nel territorio. Ecco, dimenticare questo aspetto o lasciarlo un po' come la Cenerentola rischia di essere un boomerang.
Le nuove normative relative anche all'Albania e anche appunto all'Europa hanno complicato la situazione?
Sì, hanno reso appunto molto più complesso, come dicevo, i complessi viaggi di queste persone, le procedure di l'accesso alle procedure di riconoscimento di queste persone. Ecco, si è affacciato e si affaccia sempre di più le procedure accelerate alla frontiera, quindi che aumentano l'arbitrarietà appunto nella concessione del diritto d'asilo alle persone, e anche l'arbitrarietà delle detenzioni di queste persone che vengono detenute in centri diciamo di detenzione amministrativa e che quindi appunto vengono private della loro libertà. Ecco, tutto questo, queste politiche in qualche modo restrittive non aiutano a guardare al futuro, diciamo inserendo la migrazione nelle politiche dei vari paesi.
Era appunto, servono politiche, lui in qualche modo ce l'ha detto, padre Camillo Ripamonti, servono politiche europee, invece l'Europa va sempre verso una maggiore chiusura, Beatrice.
Sì, infatti se ne è parlato, ne ha parlato anche alla presentazione il cardinale Reina, appunto vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, che era presente alla presentazione del rapporto quest'oggi, ha parlato proprio di Europa, ha parlato del fatto che credevamo che fosse in qualche maniera una comunità di valori che potesse anche portare avanti la questione delle migrazioni in maniera comune, con una risposta comune. Ecco, invece in questo momento non è così, e quindi il problema è che dobbiamo tutti insieme trovare un'alleanza tra diverse organizzazioni che siano della società civile, della Chiesa come in questo caso, ed è la risposta che è stata ribadita durante l'incontro di oggi in diverse maniere, appunto lo stesso cardinale Reina l'ha detto.
Allora, proprio lo sentirei così, sentiamo direttamente le sue parole proprio dalla tua intervista.
C'è una domanda di accoglienza che è molto forte, la condizione complessiva mondiale certamente non aiuta, sentiamo tutti ogni giorno quello che succede in diverse aree del mondo, a partire dalle guerre, non solo, ma anche le carestie, le calamità naturali. Tutto questo ci interpella come Italia, come società occidentale, non possiamo chiudere gli occhi. Ecco, è un problema che attende delle risposte, il Centro Astalli fa un'opera straordinaria, e sono qui proprio per ascoltare e per ringraziare a nome di questa diocesi, però serve un'accoglienza, come dire, un'alleanza condivisa con tutti, con le forze politiche, con il terzo settore, con tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei poveri, e abbiamo bisogno davvero di sentire questi nostri fratelli per quello che sono, appunto dei fratelli. Siamo qui a pochi passi da San Pietro e conosciamo molto bene il Magistero di Papa Francesco. Ecco, non possiamo accettare nel 2025 che ci siano degli scarti umani, sono tutti fratelli che meritano accoglienza, rispetto, dignità.
E tra l'altro c'è da aggiungere che le morti, soprattutto nel Mediterraneo centrale, sono aumentate. Uno degli aspetti di questo rapporto, mi sembra di aver visto, che appunto le rotte europee hanno visto negli ultimi anni aumentare i decessi. E poi non sappiamo tutto quello che avviene in Libia o in Tunisia, abbiamo visto persone purtroppo morire nel deserto, Beatrice.
Esatto, proprio purtroppo le continue notizie che arrivano, mentre in passato c'era tra virgolette la scusa che le notizie correvano in maniera più diciamo lenta, adesso è quotidiana, purtroppo è quotidiano l'avvicendarsi di triste notizie, dunque non si può più nemmeno fingere di non sapere quel che succede, ed è contro proprio questa indifferenza che si scaglia spesso Papa Francesco, e anche diciamo il cardinale Reina ne ha parlato, se ne parla parecchio, ecco, e giustamente organizzazioni come quella, appunto come il Centro Astalli, il servizio appunto dei gesuiti, cercano in qualche maniera di alzare la voce anche per far notare tutte queste problematiche. C'è poi il problema che dal rapporto emerge l'aumento proprio della vulnerabilità, vuol dire che al di là del fatto che ai migranti, alle persone che ricordiamo svolgono migrazioni forzate, sono in condizioni per cui spesso vengono in qualche maniera parcheggiate in attesa di un documento. Questo accade soprattutto ai richiedenti d'asilo, vengono parcheggiati, per così dire, un termine appunto che è stato usato proprio nel rapporto, e aspettano che questo documento venga concesso, sono in fila infinita le questure, ecco, c'è problematiche, ci sono diverse problematiche che spesso, ecco, se non si parla proprio con un migrante si fa fatica a sapere.
Esatto, e poi appunto le storie davvero di chi decide di lasciare il proprio paese sono davvero tante. Abbiamo visto il film di Garrone, Io Capitano, e quel film è stato particolarmente, tra virgolette, illuminante, secondo me, anche per tanti ragazzi che sì, magari vedono sui telegiornali le notizie di naufragio, così via, ma forse tramite quel film, secondo me, poi si sono resi ancora conto di più di quanto davvero le tragedie dell'immigrazione siano qualcosa di reale. D'altronde i numeri lo dicono chiaro: 30.000 migranti morti nel Mediterraneo in 10 anni, davvero numeri tristi. Allora, chi ha lasciato il proprio paese, ha fatto il classico viaggio, diciamo, della speranza, è Cedric della Repubblica Democratica del Congo, che tu hai intervistato e io lo farei sentire.
Sono Cedric, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, sono un attore, ho studiato la scultura e il teatro e lavoravo come attore in Congo. Poi, dopo aver partecipato a un progetto in collaborazione con l'UNICEF, un progetto di un film che denunciava la violenza dei poliziotti in Congo verso le donne detenute, e quel progetto ha fatto in modo che dovevo scappare, perché è stato usato anche dall'opposizione. Poi, arrivato in Italia, ho seguito il percorso normale, poi sono in regola, adesso sono riconosciuto come rifugiato e ho conosciuto anche il Centro Astalli attraverso un amico che mi ha parlato di questa cosa, perché volevo condividere la mia esperienza, perché vedevo che tante persone a volte si immaginano delle cose, forse guardando la televisione, leggendo i giornali, ma la testimonianza è una cosa diversa. Avere una persona che ha vissuto qualcosa, che ti la racconta, è diverso. E ho voluto condividere attraverso il progetto Finestre, che faccio nelle scuole, quindi vado nelle scuole e condivido la mia esperienza, il mio percorso dell'immigrazione, della fuga e dell'arte in rapporto con l'immigrazione, in qualche modo.
Che cosa in particolare è diverso da quello che le persone immaginano? Cosa dice ai ragazzi?
Già più spesso si parla dei numeri, sono arrivati 150, 500, ma sono 500 storie, 500 motivi, 100 storie diverse, ognuno ha il suo vissuto. È come quando si parla dell'Africa, no? Le persone parlano dell'Africa come un paese, però se vediamo bene ci sono 53 o 54 paesi, ogni paese ha la sua cultura, la sua diversità, le sue lingue. Quando si parla così in generale si cancellano altre cose, cultura, lingue, tante cose. Per quello è importante per me specificare questa cosa e condividendo l'esperienza con i ragazzi, soprattutto i ragazzi.
La Beatrice, che cos'è questa condivisione di Cedric?
Sì, Cedric fa parte di questo progetto che si chiama Finestre Incontri del Centro Astalli, che nell'anno passato ha coinvolto 1969 classi per un totale di 38.700 studenti in tutta Italia. Un progetto che mette diciamo a confronto e fa incontrare i giovani delle classi italiane, che non sono tutti con la cittadinanza italiana, rimarchiamolo, molti sono in attesa anche loro di avere la cittadinanza, con i rifugiati. rifugiati, giovani rifugiati che hanno dei percorsi per arrivare in Italia molto particolari, raccontano la loro versione che spesso non è amplificata dalle voci ufficiali.
Esattamente, esattamente, da capire. Allora io ringrazio per essere stata con noi Beatrice Guerrera, appunto dell'Osservatore Romano, Vatican News, insomma del nostro reparto esteri, chiamiamolo così.
Grazie a voi.
E do la linea alla regia per una canzone, ma vi do appuntamento tra circa 4 minuti e mezzo.
mondo alla radio.
Cari ascoltatori, dovete sapere che circa 166 milioni di adolescenti nel mondo, ovvero uno su sette tra i 10 e i 19 anni, soffrono di problemi di salute mentale, ovvero ansia e disturbi del comportamento. Telefono Azzurro, dunque, in collaborazione col CNEL, che è il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in occasione della prima giornata nazionale dell'ascolto dei minori, hanno fatto proprio il punto sullo stato dell'infanzia in Italia, ma anche nel mondo. Allora io vi invito a inviare i vostri messaggi, le vostre curiosità. Cercheremo anche noi di rispondere al 335-124-3722, 335-124-3722. E diteci come i vostri figli, i vostri nipoti hanno vissuto appunto il periodo della pandemia, oppure come percepiscono tutte queste guerre che purtroppo stanno insanguinando il mondo. Appunto, parlavamo dei disturbi, diciamo, degli adolescenti, dei bambini. Pensate che i disturbi mentali sono la principale causa di disabilità tra i giovani europei e molti si manifestano già prima dei 14 anni. Ecco, secondo l'UNICEF, nel 2022 più del 50% dei disturbi mentali diagnosticati non ha ricevuto nessun tipo di assistenza e cura. In Europa occidentale il tasso di suicidio tra adolescenti è aumentato del 10%, pensate, 10% negli ultimi 10 anni. Inoltre, quasi il 40% dei bambini e giovani europei ha dichiarato di sentirsi spesso triste, nervoso o irritabile, e uno su quattro ha segnalato pensieri ricorrenti di autolesionismo. Insomma, davvero una situazione non facile da gestire. Magari tanti genitori in questo momento ne sanno qualcosa. Allora, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF, oltre 80 paesi del mondo non offrono servizi di salute mentale adeguati per l'età evolutiva. E in sostanza su questo concorda anche Ernesto Caffo, che è presidente di Telefono Azzurro.
Ma da una parte i ragazzi oggi corrono velocemente, in uno sviluppo che spesso non è accompagnato, come era prima, da una rete di adulti, familiari, educatori. I ragazzi si trovano molte volte da soli di fronte a delle situazioni complesse che riguardano la loro salute mentale, le tematiche legate al futuro lavoro, il futuro economico. In questo mondo complesso i ragazzi vanno oggi ascoltati, va capito cosa possiamo dare a loro come risposte, ed è il motivo per cui questa giornata d'ascolto è l'occasione per riflettere insieme, e in cui dobbiamo noi adulti anche capire che risposte poter dare, perché i ragazzi oggi maturano in un mondo assolutamente molto inquinato, se vogliamo, da queste grandi opportunità digitali, che fa sì che crescono in modo disarmonico su alcune tematiche, con un'attenzione a certi temi rispetto ad altri, spesso non con l'equilibrio opportuno, e spesso anche guidati da informazioni che non sono mediate dal mondo degli adulti o da un personale responsabile. Per cui dobbiamo ritornare ad avere un ruolo educativo come adulti, dobbiamo far sì che la famiglia e la scuola giochi un ruolo centrale in questo percorso, però partendo da loro, partendo dalle loro esigenze, ed è il motivo per cui è un po' in tutta Italia noi organizziamo, e devo dire un'iniziativa del Parlamento, opportunità per ascoltare, mettendo però a disposizione i migliori esperti, le istituzioni, perché possono adattarsi a questo loro modo di ragionare e di pensare, che spesso è molto diverso dal nostro, di quando eravamo più piccoli, perché i processi cognitivi, emotivi e sociali che riguardano i ragazzi sono cambiati in questi ultimi anni. La pandemia è stato un altro elemento di fortemente impegnativo nella loro vita, e come lo è stato in tutti, ma per i bambini e gli adolescenti in particolare è stato un elemento particolarmente incidente nel loro sviluppo, e questo è il motivo per cui dobbiamo veramente fermarci e riflettere con loro.
Ecco, però un po' tutte le agenzie educative, pensiamo alla scuola, sono in crisi. Allora concretamente poi come aiutarli, perché anche gli aiuti sanitari spesso sono carenti?
Ma d'altra parte credo che dobbiamo tornare a formare in qualche modo gli adulti, perché si rendono conto che il loro ruolo è fondamentale nell'accompagnare i ragazzi in questo cammino spesso complesso, fatto di crisi, fatto di difficoltà e di traumi. Dobbiamo aiutarli ed occorre che la comunità si riunisca attorno alle nuove generazioni, sia per quanto riguarda le famiglie, ma anche le istituzioni devono in qualche modo riprendere a pensare ai ragazzi come una risorsa che va accompagnata. E questo vuol dire un impegno, non soltanto una delega o i device, oppure a delle istituzioni che spesso non hanno le competenze per affrontare queste sfide. Quindi dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme perché l'investimento sul futuro passi dall'educazione.
E lei vede in questo momento il Parlamento anche disposto a cogliere questo suo appello?
Sì, perché molti dei parlamentari sono genitori, tutti si accorgono di questo disagio che vivono i ragazzi, anche dei film come quello Adolescence danno il senso di questo smarrimento delle istituzioni di fronte a dei casi che vengono visti non più come un'eccezione ma come una costante. Quello che fa Telefono Azzurro è di raccogliere costantemente questi problemi. Noi siamo nati 38 anni fa, ma oggi in questi ultimi anni vediamo crescere questo disagio dei ragazzi, per adolescenti e adolescenze, ma anche più piccoli bambini, che molte volte non sono in grado di affrontare queste sfide e chiedono aiuto. Credo che dobbiamo in qualche modo intervenire prima, quindi cercando di costruire delle basi sicure in cui i ragazzi possono crescere.
Ve l'avevo detto, Telefono Azzurro e CNEL hanno appunto organizzato questa prima giornata nazionale dell'ascolto dei minori, e appunto in questa giornata hanno voluto dare proprio la parola ad alcuni ragazzi, alcune ragazze di una scuola superiore di Roma. Sentiamo un po' quali sono le loro problematiche e forse anche le loro angosce.
Letizia, cosa ti aspetti la giornata di oggi? Insomma, è una giornata un po' differente dal resto, perché?
Perché sicuramente siamo in un posto nuovo, quindi per noi è un'opportunità. E sicuramente ci aspettiamo di essere ascoltati e che sia magari un inizio per essere ascoltati di più.
Insomma, è un futuro migliore.
Sì, un futuro migliore.
Tu invece ti chiami?
Ludovica.
Senti Ludovica, ma perché a scuola nessuno vi ascolta?
Allora, sicuramente dipende molto da con chi ci confrontiamo, nel senso che spesso non accade, nel senso che c'è un pregiudizio nei nostri confronti, perché spesso noi risultiamo troppo arroganti, pretendiamo troppo, ma in realtà il nostro è semplicemente un modo per provare ad essere capiti, ascoltati. A volte magari sbagliamo nel modo in cui ci relazioniamo, però anche dall'altra parte non sempre c'è non veniamo capiti anche dall'altra parte.
Senti, e la scuola che cosa potrebbe fare di più? Perché insomma, lei ha detto che in sostanza non venite molto ascoltati. È anche un problema con i professori, magari forse dovrebbero capire un po' più le vostre esigenze, le famiglie che a volte magari si intromettono un po' troppo?
Sicuramente sì, i professori diciamo che ci mettono del loro, e a mio avviso, come poi ho detto prima, uno sportello d'ascolto sarebbe buono, perché anche se a volte ci sono molti pregiudizi su questo, cioè magari si pensa che si va allo sportello di ascolto perché si hanno dei problemi, invece magari soltanto per essere ascoltati di più, perché magari a casa si ha una situazione particolare o comunque a scuola non si ha voglia di parlarne a casa.
Oppure magari semplicemente ci si vuole confrontare.
Semplicemente ci si vuole confrontare per avere un parere diverso, che magari a casa non si ha o con i professori non si riesce ad avere molto spesso.
Senti, per chiudere, i social quanto influiscono sul giudizio che vi date l'un l'altro, cioè sull'ascolto, perché poi dall'ascolto sui social ce n'è pure troppo a volte, no?
E tantissimo, lo vediamo tutti i giorni, perché ci sono un sacco di persone che si espongono sui social e cioè quello che mostrano effettivamente poi è quello che noi arriva, quindi molto spesso vengono, queste persone vengono attaccate, giudicate, quindi anche qui c'è molto, si va molto sull'attacco, non c'è ascolto, non, magari ci sono persone che affrontano tematiche importanti ma le affrontano con molta leggerezza, quindi poi dall'altra parte c'è una persona che ascolta e quindi si trasmette un messaggio sbagliato. Children of the sky.
E allora, la principale preoccupazione dell'83% degli italiani in tema di adolescenti riguarda la dipendenza da internet, smartphone e tablet. Nel 2019 questo dato era fermo al 66%. Insomma, quanti di noi vedono i propri figli sul cellulare o su un tablet e dicono: ma che cosa guardano? Allora, oggi il 75% segnala inoltre la diffusione della violenza giovanile, delle baby gang, ma spaventano anche gli episodi di bullismo o cosiddetto cyberbullismo, con un incremento di 11 punti in 5 anni e il consumo di alcol e droga. Allora, questi sono alcuni dei dati che emergono da un'indagine promossa da Con i Bambini, che è un'associazione di promozione sociale nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa e Minorile, è un'indagine però condotta assieme all'Istituto Demopolis. Allora, noi abbiamo in linea Pietro Vento, direttore dell'Istituto Demopolis. Buon pomeriggio,
Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
Allora, mi dica.
No, Demopolis, appunto, come fa ormai, diciamo, annualmente, ha condotto questa ricerca che ha riguardato sia il mondo dei minori, quindi un ascolto diretto dei ragazzi e le ragazze italiane che hanno meno di 18 anni, ma anche per evidenziare anche alcuni elementi di differenziazione, i genitori con dei figli minori. Quelli che voi raccontavate correttamente sono le preoccupazioni degli adulti sul mondo degli adolescenti, sul mondo,
certo,
dei,
sì,
ragazzi. E adulti che vedono proprio il problema della dipendenza costante, dell'utilizzo costante, soprattutto degli smartphone, come una problematica, diciamo, seria per i propri figli, per i ragazzi, e addirittura la mettono davanti, come voi evidenziavate correttamente, alla violenza giovanile o agli episodi crescenti.
Senta,
di bullismo, cyberbullismo.
Però una cosa che mi ha impressionato, insomma, questo dato è davvero molto alto, l'83% degli italiani in tema di adolescenti riguarda la dipendenza da internet, smartphone e tablet, appunto la preoccupazione dell'83% degli italiani. È un dato in crescita. A che cosa è dovuto, secondo lei, questa crescita? In qualche modo l'avete cercata di capire come istituto Demopolis?
Attenzione, è un dato in crescita, diciamo, come utilizzo quotidiano, come, sì, numero di ore, è un dato in crescita che, diciamo, dopo il periodo Covid, diciamo, è aumentato anche su altre fasce generazionali. Oggi tocca, ormai da qualche anno tocca anche le fasce più adulte della popolazione, questo va anche detto. Il punto, diciamo, sicuramente di riflessione che emerge, ricordiamo, ecco, che domani si celebra per la prima volta in Italia la giornata dell'ascolto dei minori,
sì,
dell'ascolto dei ragazzi. Quindi, diciamo, un giorno in cui fondamentalmente dovrebbero tornare loro protagonisti, ed è quello che un po' anche la ricerca ha fatto, quindi provando a un po' al centro dell'attenzione, cercando appunto di ascoltarli per avere la loro voce. Faccio un esempio: i ragazzi sostengono che gli adulti li capiscano sempre meno, e è convinto il 58% dei ragazzi. Anche questo un dato in crescita. Sono appunto due visioni diverse, perché se noi chiediamo ai ragazzi: per te l'utilizzo dello smartphone, di internet, in una dimensione così alta, perché parliamo di tantissime ore al giorno, è soltanto per meno di un ragazzo su quattro, meno del 22%, è questo un problema. Quindi questo proprio dà proprio il quadro della differenza di percezione. Se parliamo del futuro, noi troviamo i genitori che sono oggi molto preoccupati del futuro dei figli. Il 73% dei genitori è preoccupato, ma invece lo sguardo dei ragazzi è molto più ottimista.
Senta, una cosa,
appena il 23%.
Voi avete cercato di capire se c'è una certa preoccupazione per perché insomma questo utilizzo eccessivo degli smartphone o dei tablet poi in qualche modo ha un riflesso anche nella produttività scolastica, chiamiamola così, nell'impoverimento del linguaggio che invece vediamo in tanti ragazzi e ragazzi?
Questo ovviamente diciamo è tutto un fenomeno che va studiato, questo va a toccare, attenzione, anche qui dipende dall'utilizzo che se ne fa, quindi cambia ovviamente, cambia da studente a studente questa questione. Va anche detto, ecco, che nella stessa ricerca ha analizzato il tema al quale lei faceva cenno, che è quello della povertà educativa minorile, e nella percezione proprio anche degli insegnanti, dei genitori, comunque del mondo adulto, la povertà educativa minorile in Italia è estremamente in crescita, ma non è soltanto una questione di scuola, è spesso nella percezione generale, nel vissuto generale, il limitato accesso ad opportunità di crescita per i ragazzi. E c'è anche un'altra consapevolezza, il fatto che la scuola non riesca, come invece faceva un po' di tempo addietro, non riesca più a garantire un'uguaglianza di opportunità, di occasioni per i ragazzi, e quindi spesso questo a scapito di chi ha anche meno opportunità per trovare occasioni che vanno al di là della scuola.
E allora ringrazio per essere stato con noi Pietro Vento, direttore dell'Istituto Demopolis, che assieme appunto con i bambini ha svolto questa indagine appunto sulle preoccupazioni dei genitori riguardo diciamo alla dipendenza da internet e non solo dei loro ragazzi. Buon pomeriggio Vento.
Buon pomeriggio a voi.
Le Alpi si sa sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto.
Allora, un cantiere di innovazione pedagogica che è poi il frutto di un'alleanza strategica nata anche in seguito al distanziamento sociale del Covid. Allora, il modello in questione si chiama Tornasole ed è il programma, un programma diciamo educativo di Roma Est, che però ha favorito la collaborazione tra vari soggetti. Dopo 4 anni di coprogettazione è allora ora arrivato al termine. In forma sperimentale da giugno 2020 e in maniera strutturata invece da gennaio 2021, Tornasole ha coinvolto alcuni quartieri di Roma Est, dunque Tor Sapienza, Torre Spaccata, Tor Bella Monaca, Prenestino, Centocelle, Cinecittà e Tuscolano. Quartieri dove oggettivamente ci sono tante difficoltà legate alla povertà educativa, prima ne parlava anche Vento, e rischio concreto di dispersione scolastica. Allora, Loris Antonelli è dell'associazione Happy Antimafia Pop Academy, uno dei partner del progetto, e ci ha spiegato, tramite un'esperienza vissuta all'interno, diciamo, della propria scuola, come l'impegno concreto per contrastare la povertà educativa porti davvero a costruire delle comunità che in sostanza educano assieme decine e decine di ragazzi.
Il progetto Tornasole ha investito un quadrante importante dell'area est di Roma, dal Prenestino fino a Tor Bella Monaca, da Torre Spaccata a Cinecittà fino a Oltre Nannina, e con la sinergia di 5 associazioni medio-grandi, qualcuna più grande, qualcuna meno, e numerosi istituti scolastici che in rete con le istituzioni e con il sostegno di Fondazione Paolo Bulgari e Impresa Sociale con i Bambini hanno provato a sperimentare un'azione sistematica e sistemica di contrasto della povertà educativa, portando molte azioni sia rivolte direttamente agli alunni che ai genitori e agli insegnanti, sia estesi alla tenuta stessa della rete di intervento dentro le scuole e fuori le scuole, quindi con attività che ricadono sia in orario scolastico che in orario extrascolastico nei presidi territoriali che molte di queste associazioni hanno attivato con le scuole o in prossimità delle scuole.
All'interno poi dei vari istituti, insomma, il progetto si è declinato nelle varie scuole, nei vari istituti, sono stati vissuti anche dei momenti particolari, insomma, ci sono delle storie, degli aneddoti che puoi raccontarci in merito al progetto e come sono intervenuti anche, insomma, tutti gli attori coinvolti.
Beh, in 5 anni abbiamo un libro degli aneddoti, nel senso che la scuola ti pone ogni giorno di fronte alla complessità delle relazioni, e le relazioni per complessità ti pongono di fronte a situazioni conflittuali più o meno problematiche. E se vogliamo partire dalla più estrema, quella che mi viene in mente, insomma, che ha un po' anche segnato il senso della nostra presenza a scuola e del nostro agire, ha a che fare con un episodio che oltre un anno e mezzo fa ha coinvolto due adolescenti in un incontro-scontro con arma da taglio, quindi quella che in gergo si chiama una coltellata, che ha provocato una ferita importante all'addome di uno dei due ragazzi coinvolti. Questo episodio nasce in orario scolastico, quindi mette a dura prova la comunità scolastica che non va nel panico, ma si trova in una profondissima crisi, crisi di pensiero, crisi di gestione, crisi di tenuta. Si poteva prevenire, si poteva evitare, come la gestiamo? Si attiva immediatamente un percorso su cui la scuola è pronta a tenere la riflessione sugli strumenti disponibili, e cioè sulle professionalità che noi portiamo a scuola tutti i giorni. Quindi ci chiede nel giro di pochi giorni di fare una serie di attività che ci permettano di ascoltare le classi dei ragazzi coinvolti, le famiglie, non solo dei ragazzi coinvolti, ma in generale le famiglie della scuola che potevano aver generato una loro ansia, una preoccupazione rispetto a questo tipo di episodi, e ovviamente con i tempi debiti non solo del decorso dopo la ferita, ma anche del decorso della giustizia, perché è intervenuta la giustizia a mediare su questa cosa. Con i tempi debiti e necessari abbiamo poi incontrato e accompagnato in un percorso anche i due protagonisti di questo episodio. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando a scuola l'idea che questo episodio fosse da elaborare, da capire, da comprendere, da ascoltare da entrambe le parti, e quindi cercando di arrivare un po' al vissuto che anche i compagni di classe di questi due ragazzi avevano attraversato, e ascoltando i ragazzi affinché ognuno avesse il tempo e il modo di elaborare il suo vissuto, sia la vittima che l'aggressore. Su questo siamo stati sostenuti da mediatori esperti, quindi non da persone che quotidianamente lavorano a scuola, ma che si occupano soprattutto della mediazione dei conflitti. Il percorso di mediazione che attiene a quella che è la storia della giustizia riparativa, il percorso di mediazione è finito con un incontro di giustizia riparativa, quindi è stata a tutti gli effetti una pratica riparativa in cui i ragazzi a distanza di 5-6 mesi, due ragazzi coinvolti a distanza di 5-6 mesi dall'episodio da cui tutto era scaturito, si sono confrontati su un livello di responsabilità, di intimità e di rielaborazione emotiva veramente importante, cioè anche forse insegnandoci più cose di quante noi stessi ne avevamo capite nel frattempo. Questo è un po' il senso e la possibilità di portare a scuola delle pratiche reparative che ti permettono di gestire i conflitti senza cercare quelle scorciatoie a cui, ahimè, si ricorre spesso nelle istituzioni, anche a scuola, e che hanno a che fare quindi solo con la dimensione sanzionatoria, punitiva, espulsiva, repressiva, perché la sanzione non elabora il conflitto. E che se ne pensi, l'attività di giustizia riparativa non è solo estremamente utile per il percorso di riflessione della persona che commette il reato, ma è utile soprattutto perché alla vittima restituisce il senso di quello che è successo, cioè la vittima dell'aggressione ha potuto elaborare in questo percorso molto di quello che era successo e del perché si era trovato in questa situazione. Quindi non è un percorso che tende a proteggere l'aggressore o ad avere maggior delicatezza nel percorso di riparazione del danno, ma è proprio un percorso che accompagna le persone coinvolte a sentire e conoscere quello che è successo e a prendersene responsabilità. Questo è sicuramente fra gli episodi quello che ha impattato di più sulla comunità scolastica, tenendo dentro i ragazzi, famiglie e insegnanti.
E allora, avete sentito in questa intervista di Gianmarco Murroni quali risultati si possono concretamente raggiungere se la scuola appunto si impegna nel recupero per evitare appunto la dispersione scolastica e la povertà educativa in un quadrante di Roma che non è certo facile, quello di Roma Est. Sicuramente tante altre esperienze ci sono in tutta Italia, però insomma il quadrante di Roma Est è già un'altra città italiana, dunque quella sperimentazione sicuramente ha dei risvolti molto positivi. Allora io mi fermo qua, sono Alessandro Guarasci, in regia Alberto Giovannetti, ma tra poco linea all'informazione.